Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Mario Scaton che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla radio vaticana e che quest'oggi torna a parlare di Somalia. Lo facciamo in una maniera a noi particolarmente cara, quando si riesce cioè a riflettere, a parlare con calma di un argomento come quello della Somalia, che noi cercheremo di trattare non soltanto per gli aspetti ovviamente spesso drammatici, tragici degli ultimi anni. Sappiamo bene che ormai da tanto, troppo tempo la Somalia non riesce a trovare una situazione che permetta alla propria popolazione di vivere e svilupparsi in pace con delle prospettive per le nuove generazioni possibili. Speriamo che naturalmente via via questi scenari cambino e noi abbiamo la possibilità di parlarne oggi con una esperta in materia, tra l'altro figlia di un importante uomo politico somalo, Mohamed Aden Sheikh, che fu tra l'altro uno dei più importanti oppositori politici civili nel proprio paese durante la dittatura di Siad Barre. Sua figlia, quindi, che tra poco presenterò, è in Italia da circa 23-24 anni. Ha compiuto tra l'altro studi, in questo senso dicevo anche esperta, un master in cooperazione e sviluppo a Pavia. Ne abbiamo parlato di questo master qualche settimana fa, probabilmente uno dei percorsi in questo ambito più importanti e prestigiosi del nostro paese. Abbiamo la possibilità di parlare anche del volume che la nostra gradita ospite ha pubblicato per Nottetempo e il titolo è Fra intendimenti, con un trattino centrale tra fra e intendimenti, che possiamo già dire, insomma, mette in correlazione in qualche modo la Somalia, l'Italia, l'accoglienza alla realtà somala attraverso dei racconti che formano il volume, ripeto, Fra intendimenti. E allora è arrivato finalmente il momento, direte voi giustamente, di dire allora il nome della mia gradita ospite. Il nome è Kaha Mohamed Aden. Allora, innanzitutto grazie Kaha di essere qui con noi.
Grazie alla radio e Lucas Durant che mi ospitano qua e sono molto felice oggi di partecipare a questo discorrere sulla mia esperienza e sui mondi che mi hanno influenzato.
Ecco, cerchiamo appunto di cogliere proprio da quanto ci dirà Kaha degli elementi che magari non tutti magari così focalizzano quando si parla di Somalia, perché è inutile negarlo, la maggior parte di noi quando sente parlare di Somalia si immagina i signori della guerra, si immaginano mitragliatrici, proiettili, pirati e anche problematiche come quelle della mutilazione per esempio genitale femminile, argomenti molto spesso delicati, trattati troppo spesso forse con superficialità e che soprattutto poi fanno dimenticare una parte che è quella importante anche culturale proprio del paese. Proprio in questo senso vorrei cominciare con un argomento più leggero se vogliamo, ma che tutto sommato può incuriosire. Io ho nominato il nome Kaha Mohamed Aden. Allora, il primo nome è Kaha, potrebbe essere immagino come Gabriella, insomma, sì. Il nome, e poi Mohamed Aden sono due nomi maschili. E tutti quando si parla di nomi somali ci sono sempre questi due cognomi. A che cosa si riferiscono? Per esempio tuo papà si chiamava Mohamed Aden Sheikh.
Sì. Una cosa solo vorrei dire per introdurre la mia somalitudine. Somal vuol dire vai a mungere, che è la parola che si sentiva spesso quando arrivavano gli ospiti. Quindi i somali si portano addosso questa nome che evoca ospitalità. Cosa che adesso abbiamo, e a me dispiace moltissimo, in qualche modo perso grazie a questa guerra incivile. Quindi combattendo siamo diventati inospitali anche fra di noi.
Brava, perché questo per esempio fa proprio parte del senso che vorrei dare a questa puntata. Ecco, tramite questo tipo di osservazioni forse entrare in una Somalia un po' diversa da quella che siamo abituati a sentire, che peraltro non è che vogliamo negare. Tu stessa parli di una guerra che effettivamente è incivile in tutti i sensi.
Ovviamente che 20 anni di guerra cambia veramente una popolazione e cambia anche un modo di essere, un modo di portare avanti il quotidiano, perché è normale che se uno continui tutto il giorno o uccide o si nasconde o,
certo.
O, quindi la sua vita oppure ci sono anche dei ragazzi che sono nati in quel contesto.
Torniamo ai due cognomi.
I due nomi sono il nome di mio padre e il nome di mio nonno. Tutti i somali portano il proprio nome, il nome di suo padre e quello del nonno. I somali hanno una struttura organizzativa clanica. Clan è un gruppo di persone che pensano di avere una discendenza comune. Ovviamente questa discendenza è una discendenza patrilineare. E quindi ognuno dovrebbe sapere il suo nome, il nome di suo padre, quello di suo nonno, bisnonno, fino ad arrivare il capostipite, che è il nostro padre fondatore. Quindi ogni famiglia allargata ha un padre fondatore, che è un padre e un uomo percepito. E le donne, tra l'altro è molto interessante, sottolineo questo, non prendono il cognome del padre del marito, il nome del nonno è il padre del marito, non lo prendono, le donne rimangono nella, cioè come appartenenza rimangono sempre nella famiglia
saranno
biologica.
Saranno poi i figli invece chiaramente a seguire questo procedimento. E così abbiamo già chiarito, anzi due
collegando
punti.
Così è anche che questa guerra, che è una guerra clanica, quindi si combatte in base al i gruppi combattono sono differenti proprio per le loro discendenze differenti, cioè nel senso che ci sono la famiglia A che ha un padre discendente comune e la famiglia B e si combatte in questo modo. Quindi una madre può trovarsi suo fratello e suo figlio che sono contro.
Rispetto a questa infinita serie di passaggi che peraltro non portano a una situazione, sembrerebbe, diciamo così, di pacificazione, tu che hai anche avuto la possibilità di fare degli studi in ambito cooperazione, sviluppo, insomma anche di politica internazionale, e che soprattutto ti porti la tua esperienza personale, vedi delle luci possibili rispetto alla situazione come allo stato attuale per la Somalia?
Luce dobbiamo per forza desiderarlo o comunque sperarlo, questo è d'obbligo se uno vuole vivere nel mondo. Adesso c'è una stabilizzazione, prima questi signori avevano bisogno di legittimarsi sul territorio, cioè attraverso i loro marcellari eccetera eccetera. Adesso hanno come dire calanizzato il territorio. Questo è, per me è molto importante dire, perché bisogna sapere che i somali erano 80%, non tutti, ma 80% sono tradizione nomadica, e questo vuol dire che l'essere somalo non era fondato sul territorio, non erano contadini. Allora questo cosa vuol dire? Che hanno giocato un gioco delle tre carte. A un certo punto si è detto che ogni clan ha un territorio, hanno preso una, come si chiama, il righello, e si sono dette questo è il mio territorio. E va bene, e questa cosa comporta il lato negativo è quello di collegare la biopolitica con il territorio, cioè la politica fondata sulle discendenze come un atto fondante della cittadinanza dei territori da una parte, ma dall'altra è una cosa anche buona, perché il clan esiste, è sempre esistito, è una forma di governo, e viene trovato un modo migliore per farli vivere, quindi una specie di federazione. Quindi c'è già la Somaliland, che è una popolazione che è in maggioranza solo un clan, e i Somaliland hanno già istituito
nel
governo,
nord.
Il nord-ovest, sì, hanno già dimostrato di fatto di un autogoverno buono, e c'è già un altro tipo di autogoverno che è il Puntland, dove ci sono i famosi pirati, e poi sta nascendo un Jubaland, la zona di Mogadiscio stanno cercando, perché poi la zona di Mogadiscio c'è anche questa cosa delle falange islamiste che non vogliono accettare nessun tipo di negoziazioni, e poi c'è ancora il sud. Comunque sta nascendo l'idea di fare una federazione.
Una battuta, perché non voglio assolutamente che questo ci prenda troppo tempo, però una battuta, diciamolo, anche su uno degli elementi che attualmente sta concentrando maggiormente l'attenzione, ma insomma questi pirati è un qualche cosa nuova, c'è sempre stata in forme differenti.
È un fenomeno molto interessante, perché ovviamente non è farina del mio sacco, è delle chiacchiere che io facevo con mio padre. C'è stato un periodo molto forte negli anni, metà anni 70, quando c'è stata una carestia forte in Somalia e il governo, che allora era molto centralizzato, il governo socialista somalo, aveva preso alcuni nomadi e li ha spostati sia alla zona del mare che alla zona agricole. Adesso non spiego tutto il programma, ma comunque quelli che sono stati portati nelle zone marittime per dare da mangiare, cioè mangiavano il pesce, cioè, insomma, per dare un modo di vivere, è stato quelli che hanno avuto il programma più riuscito. E cosa si è pensato? Si è pensato che forse il mare assomiglia molto al deserto, nel senso che come visione, come stile, è più vicino rispetto all'essere contadino. E quindi questa tradizione veramente nomadica e con cameli eccetera eccetera assomigliava a quel non sapere cosa potrebbe succedere, questo modo di vedere questo il mare aperto assomigliava insomma al deserto. E allora si diceva che questi pirati assomigliano tantissimo i camelieri che un secolo fa, un secolo e mezzo fa andavano in giro e a depredare i beni degli altri.
Già dicevo inizialmente l'argomento delle mutilazioni genitali femminili, che è un argomento estremamente serio e importante, ma che spesso viene trattato con superficialità. Ecco, Kaha Mohamed Aden è una donna somala. Di fronte a me, rispetto a questo argomento, per come viene trattato, per esempio, in un paese come l'Italia, quali sono le osservazioni che ti senti di fare?
Questo è un argomento molto serio e delicato, un po' perché riguarda la sfera femminile, l'intimo della sfera femminile. Per la tradizione somala non è permesso entrare così con spensieratezza. Per quello che ne so io, le donne somale che conosco e io stesso, quello che ci irrita molto nel momento che si affronta questo argomento è che non si chiede nessun permesso per affrontare il discorso. E si sente, le persone si sentono che si occupano o sono curiose di questo argomento, si sentono autorizzate, non si capisce da che cosa. Uno dei motivi che non si riconosce, non si ricorda soprattutto, è il fatto che c'è stato questa atteggiamento da parte degli italiani nei confronti dei somali e delle somali, di come si dovrebbe vivere, di cosa sarebbe giusto e di cosa è bello, insomma. E quindi mentre i somali hanno ben chiara questa fotografia che si chiama colonialismo, dicendo, dando pane al pane, e molti italiani quando affrontano questo argomento non si ricordano che c'è stata questa storia, che è tra l'altro una storia chiusa, abbiamo tutti le spalle, però non è interessante riproporle queste fotografie con tanta ingenuità. Poi un'altra cosa che non si ricorda molto è il fatto che c'è stato un lavoro dei somali nei confronti di questo argomento. Cioè negli anni 70 c'è stata una proposta fatta del partito e delle donne, perché avevamo al centro di Mogadiscio la casa delle donne, cosa che poi alla fine si è appropriata dalla moglie del presidente e del dittatore, ma fa niente questo. Ma l'idea era che le donne si occupassero, e si sono occupate una campagna contro questo argomento. Ovviamente non hanno avuto successo, perché in breve periodo non è difficile, ma comunque. E noi ci troviamo di fronte a delle signore che ci interrogano su questo argomento, ignari oppure non interessati sul lavoro che si è fatto, con un giudizio: ma come? Tratti in questa maniera tua figlia? Come se le signore somale non vogliono bene alle loro figlie per fare questa cosa tremenda, tra l'altro.
Ecco, infatti, quindi questa cosa tremenda, peraltro, come giustamente mi sembra facevi osservare, non è che le madri e i familiari vogliono male alle proprie figlie. E allora, quale sarebbe secondo te la giusta maniera, col giusto rispetto e con la giusta attenzione, di affrontare l'argomento per, se necessario, modificare un'abitudine?
Prima riconoscere che le donne, le signore somale, sono di buona fede e vogliono bene. Sono loro che vogliono più bene le loro figlie che tu che ti stai occupando di questo argomento. Prima. Secondo, chiedere permesso, se si può parlare di questo argomento, perché non c'è questa legittimità automatica. E terzo, che l'incontro sia un incontro paritario, perché non è molto interessante che le signore italiane sono sempre professioniste e invece le somale sono vittime, corpi, cioè sono psicologhe, che ne so, assistenti sociali, ginecologhe, operatore di cooperazione, non sono una donna e basta. Invece mentre la somala è una donna infibulata e che bisogna ispezionare il suo corpo eccetera eccetera, questa non c'è, questa, cioè bisogna accettare, porre la questione in maniera paritaria.
Ecco, brava Kai, è riuscita ad affrontare con sostanza e nello stesso tempo con delicatezza un argomento di questa importanza e intimità, come giustamente sottolineava. In quest'ultima parte di conversazione che oggi abbiamo a disposizione, visti i tempi, vorrei ritornare sul volume che tu hai pubblicato per Nottetempo, Fra intendimenti, e in questo modo, in qualche modo, inglobare anche sinteticamente la tua esperienza italiana. In cosa consiste Fra intendimenti? Sono una raccolta di racconti, se non erro, che raccontano appunto Somalia e Italia, giusto?
Sì, raccontano Somalia e Italia, Italia e Italia, Somalia e Somalia, con tutte le combinazioni. È un racconto Fra intendimenti, nel senso che le persone possono intendersi fra di loro o possono fraintendersi completamente. Quindi era una frase banale, però è la cosa che mi ha, come dire, impegnato nella mia vita, tutta la mia vita intera. In questo volumetto abitano dei personaggi che non sono completamente né buoni né completamente cattivi, sono degli esseri umani, e questi personaggi ci fanno vedere come può essere complicato per anche delle cose banali. Però quello che io ci tengo di più di tutte è il racconto che apre tutti questi altri racconti, che è una specie di mio passaporto, si chiama autoritratto, dove io mi definisco chi sono attraverso raccontando le storie, brevissimamente, storie di tre mie nonne. E dico solo questa sottolineo solo questa cosa, perché tre? Perché le nonne di solito sono due, quelle biologiche. Allora volevo indicare come un antidoto per non essere schiacciata alla questione biologica, nel senso che si può avere anche una famiglia elettiva, si può avere fratelli elettivi, si può avere sorelle elettivi, si può avere un mondo elettivo, dove un altro racconto dico si può costruire una casa fatta di racconti e di ascolto. Questo è il mio desiderio più alto, perché io sono stata molto influenzata dalla questione biologica, fondamentalmente. Per quanto riguarda la Somalia, la mia identità volevano e vogliono tuttora schiacciare sulla questione clanica e basta. Per quanto riguarda l'Italia, la mia desiderio di far parte della comunità italiana era molto determinata, soprattutto questa cosa che si chiama ius sanguinis, che è molto importante dell'acquisizione della cittadinanza italiana. Quindi sia l'Italia che la Somalia mi ponevano sulla questione del sangue, e io con questa nonna terza lo ponevo come un antidoto.
Io ringrazio di questa spiegazione, in qualche modo introduzione al suo volume Fraintendimenti, e poi prendo a prestito e ringrazio quindi un brano di una bella recensione di Avvenire di Claudio Toscani, perché non avendo il tempo in questo momento di approfondire troppo l'aspetto, diciamo, legato alla presenza di Caja in Italia, queste poche righe daranno un senso, secondo me, importante per chi poi deciderà di acquistare e leggere questo volume. Scrive Claudio Toscani a proposito di Fraintendimenti di Caja Mohamed Aden: ne esce il quadro di una terra desolata, la Somalia, abbandonata al rischio della vita, ma anche di un'altra terra, la nostra, evidentemente si parla dell'Italia, quella che le era stato assicurato essere dell'accoglienza, molto bella ma contraddittoria, ambigua, inospitale, terra di molti cattolici e pochi cristiani, alla quale Caja Mohamed Aden vuole molto bene malgrado la difficile integrazione etico-etnica, terra di speranza ma non di uguaglianza, dove senza aver fatto nulla di male il colore della pelle impone a ogni piesso spinto di dimostrare che sei una brava ragazza. Queste sono, secondo me, parole che illuminano un po' sul senso proprio del volume di cui abbiamo parlato quest'oggi. Voglio chiudere collegandomi a quello che dicevo inizialmente, cioè anche abbiamo parlato della sostanza di problemi reali, drammatici che caratterizzano la Somalia di oggi, ma anche di elementi culturali che ne fondano proprio la sostanza, l'essenza del paese. E ritornando proprio a un qualche cosa che dovrebbe diventare anche un elemento positivo di prospettiva per il futuro, ipotizziamo una Somalia visitata da turisti che vanno lì per il piacere di vedere un luogo importante culturalmente, storicamente, paesaggisticamente. Allora, se tu dovessi descrivere, dovessi improvvisarti così, tour operator, cercare di far capire perché è bella la Somalia, descrivercela allora, descrivi la bellezza della Somalia, che cosa è che dovrebbe attirare un visitatore verso la Somalia?
È enorme io l'amore che ho per la Somalia, però potrei sintetizzare con le sabbie bianche dell'Oceano Indiano.
Le sabbie bianche dell'Oceano Indiano, quindi speriamo che queste sabbie bianche dell'Oceano Indiano Somalo diventino quanto prima, e non è soltanto una retorica speranza. Abbiamo visto che forse qualche elemento per poter positivamente sperare per il futuro è che queste sabbie bianche possano finalmente di nuovo ospitare turisti e non semplicemente magari...
Dove i bambini possono giocare liberamente e le donne fare delle grandi passeggiate.
Ecco.
Mogadiscio era una città molto bella. Era una città molto bella e tuttora non riesco a farmene una ragione.
Ecco, allora, con questo richiamo alle bellezze somale, bellezze in quanto tali, essenza proprio del paese, noi salutiamo e ringraziamo Kaha Mohamed Aden, le facciamo tanti auguri naturalmente per il suo volume pubblicato per Nottetempo fra intendimenti. Grazie ancora Kaha, e non credo che sarà l'ultima volta che ti ospiteremo.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Magari alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.